El sentimiento es de tristeza. Después de no conseguir el objetivo, no hemos sido inferiores. Lo curioso del fútbol es que es un deporte a veces injusto y no hemos hecho ni un solo gol. Y de hacer 6 palos entre los 2 días.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Tu sai chi vince la Champions, no? Te l'ho detto qualche mese fa.
A me no, però che.
No, te... Paris Saint Germain.
Paris Saint Germain. Paris Saint Germain.
Dalla bandierina, palla sul secondo palo, stacca Hummels, tutto solo, Borussia Dortmund in vantaggio. Poi al limite va Vitinha, traversa, non è possibile, 4 pali e 2 traverse, andata e ritorno, incredibile.
Guarda qua come l'ha presa bene, perfetta,
pazzesco, 6 volte.
Abbiamo visto intanto Donnarumma in lacrime, abbiamo visto tutta la squadra del Paris Saint-Germain andare a ringraziare i tifosi, perché i tifosi del Paris Saint-Germain davvero hanno applaudito. Mbappé c'era, ha salutato, l'ho visto piuttosto freddo.
Mi è sembrata una squadra un po' attanagliata dalla pressione di questa partita, perché il Paris Saint-Germain arriva sempre lì, come diceva la nonna, mi manca sempre un soldo per fare una lira.
E poi il fatto che non riescono a cambiare maniera di attaccare, forse questa è una delle critiche più giuste che si può fare, secondo me, a allenatori che hanno soltanto un credo.
La differenza entre tirare al palo o che entre, di che dipende? Del Espíritu Santo que paseaba por allí. Yo creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte este partido es el Paris Saint-Germain.
Tu sai chi vince la Champions, no? Te l'ho detto qualche mese fa.
A me no, però che.
No, il Paris Saint-Germain. Bastardi dentro e non aggiungo altro. Ma tanto non l'ho detto io, è l'intelligenza artificiale. Ciao Pierluigi Pardo.
Sì. Ciao.
Oggi
se vogliamo chiamarla intelligenza.
Oggi qui con me sono molto contento, c'è Stefano Sorrentino, sai. Ciao Porcellone.
Ciao. Ciao Pier, com'è?
Ciao Stefano. Bene, bene, molto bene.
Stiamo parlando di padole e dintorni, perché tu lo sappia, Pablo.
Beh, credo sia insomma un po' lo sport principe, no? Anche se ho visto che adesso a Roma c'è una manifestazione di questo spin-off, no? Del padel. Sono passato ieri per l'inaugurazione, c'è questo. Ma è interessante, è un torneo. Giocano su della terra rossa, una cosa strana. No, sto scherzando, qualcuno ci crede. Qualcuno poi ci crede, anche se in effetti giudicando la share, la percentuale di tempo di molti miei amici ex calciatori a parlare di padel, è rappresenta il 99%. Diego, io lo so che tu sei già uno che vorrebbe avere un tuo programma, però adesso dopo andiamo con Silvestri, con Barisoni, ti troviamo uno spazio in palinsesto. Questo è tutti convocati, va bene? Conduce Genta con Capuano e c'è anche papà. Tu non puoi dire quanto pensi. Hai un messaggio preciso per la nazione?
No.
Papà. Sapevi che avrebbe vinto il Borussia Dortmund?
Io bene.
Sì, annuito.
Lo sapeva. Tu lo sapevi.
Tra l'altro di giallo.
No, zero.
Eh? Cosa pensi? Tu lo sapevi, no, Stefano, che avrebbe vinto il Borussia Dortmund?
Come no, certo. Infatti
io l'unico a non saperlo ero io, che avevo pronosticato il Paris Saint-Germain. No, io faccio fatica a tifare le squadre, mi innamoro dei giocatori. Ieri ne ho visti 2 grandissimi. Uno ha sdottorato a Parigi segnando tra l'altro il gol dell'impossibile, l'altro ha bombardato il Maccabi ad Atene portando il pana alle Final Four di Berlino.
Si chiama
Hummels, sì, e l'altro
non. Sì, però adesso che tu mi continui a parlare di non, questa qui è una cosa cattiva. Ci siamo capiti io e te. È una cosa nostra. No, allora, torniamo alle cose serie. Hanno tutti ragione, ecco, il libro di Sorrentino. Hanno tutti ragione.
E Sorrentino
ha ragione.
Lui,
sì, certo. Ha tutti ragione. Ha ragione Luis Enrique quando dice che la differenza un centimetro più in qua, un centimetro più in là è lo Spirito Santo. E voglio sentire Stefano su questo, perché lui che ha presidiato, magari no, no, ma dal suo punto di vista è interessantissimo, perché poi in realtà da fuori in certi momenti pensi veramente questo, no? Che arrivare a sfiorare un pallone, penso per un portiere, per un millimetro, palla che entra, palla che esce, vorrei sentire il suo rapporto su, con, sulla casualità, no?
Sicuramente il palo fa la differenza, perché palo dentro ti cambia una partita, palo fuori te l'ha cambiata lo stesso, quindi sai, il palo a volte io dico è nemico e a volte è amico per il portiere, soprattutto. Però è chiaro che se noi andiamo ad analizzare le due partite, prendere sei pali tra pali e traverse e fare zero gol, e stiamo parlando del Paris Saint Germain, capisci che un po' di sfiga, certo, bisogna dirlo. Quindi questo qua è chiaro che se poi dopo andiamo ad analizzare invece la partita a livello tecnico-tattico, eccetera, eccetera, il Paris Saint-Germain in due partite contro il Borussia Dortmund, che per carità è una signora squadra, ma comunque non è una squadra stratosferica, ha fatto zero gol.
Eh sì, questo
è il dato più eclatante.
Quindi capito, hanno ragione tutti, ha ragione pure Massimo Mauro.
Ecco, appunto, quello che volevo dire.
Avete beccato quel pezzetto malizioso.
Sì.
Un pochino è vero, un pochino è vero. Però la perfezione non esiste. E comunque già avere un'idea, una filosofia di gioco, già avercela una bella, forte, precisa è una cosa positiva. Poi è vero che delle volte quando questa idea è così forte ed è così precisa e per caso però non si concretizza, perché l'avversario riesce in qualche modo a metterti un po' di sabbia negli ingranaggi, dovresti avere un piano B. Ed è vero, cioè secondo me fra le considerazioni all'atere che si possono fare di questa doppia sfida, questa c'è, nel senso che comunque un po' di questa sabbia negli ingranaggi il Borussia Dortmund è riuscito a metterla e il Paris Saint Germain ha continuato sempre nella stessa maniera, che è quella che conosce meglio.
Secondo me è anche un discorso mentale,
in che senso?
Perché secondo me
quattro pali, due traverse.
Il discorso anche un po' mentale del Paris Saint Germain, che comunque affrontando il Borussia Dortmund, che come nome, per carità, l'ho detto prima, la signor squadra, però secondo me mentalmente loro, se andata, se a ritorno, se avessero incontrato, ti faccio un esempio, il Manchester City o il Real Madrid, avrebbero fatto un altro tipo di partita.
Sì, ti fa cadere un po' la libido.
Sì, ok, capisci. Tanto vai a giocare in Germania, ma sì, tanto il gol lo faccio, tanto ho preso due pali, sì, ma ho perso, ma tanto al ritorno, figurati.
Il limite è grosso, eh?
Certo, vabbè, ma è il limite grosso. Quanto ha speso il presidente del Paris Saint Germain in questi anni per poter.
Quante Champions ha vinto?
Zero.
Ecco.
Capisci? Perché, per carità, il campionato francese è un campionato importante, secondo me, non nei top europei. La vince facile in questa ultima parte di campionato. Hanno anche centellinato Mbappé, vuoi per preservarlo per la Champions, vuoi perché devono programmare, perché tanto sanno che vanno via, che va via.
Preservarlo per il Real,
per il Real. Esatto. E quindi capisci che l'hanno vinto e lo vincono abbastanza serenamente, capito? Però
Stefano, io sono d'accordo con Massimo Mauro, che citava prima Pardo, no? Tuo compagno di banco a Mediaset, che diceva giochi solo in un modo, cioè hai fatto zero gol, hai preso mille pali, anche quelli della luce, hai fatto zero gol, però è anche vero che tu ti soffochi lo spazio giocando sempre in quel modo lì, quindi loro stanno là, tu gli vai in casa e di spazi non ce ne sono. Hai visto ieri, non riuscivano neanche a trovare il tiro da fuori perché c'era un muro lì davanti.
Sì, loro gli hanno chiuso tutte le linee di passaggio, quindi schierandosi come diciamo qua in Italia, mettendo il pullman davanti alla porta, che mi ha fatto morire da ridere Ancelotti quando ha detto che a volte ne servono anche due o tre di pullman, ed è giusto, perché non c'è mica nulla da vergognarsi, perché adesso noi ci facciamo tutti quanti prendere dal tiki-taka, dal gioco, dal possesso palla, guardiamo 70%, 30%, e poi dopo alla fine cosa conta? Buttarla dentro.
Certo, non dirlo a me, per me questo è Vangelo, cioè voglio dire.
Capisci? Quindi sai che tu mi hai il 70% di possesso palla, e però poi dopo esci perché magari fai zero gol, capisci che del possesso palla più di tanto a me non mi interessa.
No, ma penso che Ancelotti adesso gli stanno cominciando a dire: ma sei andato adesso, vai in finale, hai fatto tre pareggi, hai pareggiato due volte con il City, adesso hai pareggiato con il Bayern, poi magari vinci 1-0,
ha pure vinto la Liga,
sì, questo che stiamo dicendo.
Andò in finale e poi vinse la finale di Manchester con tre pareggi, con l'Inter e con la Juve. Penso che i tifosi del Milan non solo se lo ricordino bene, ma questo fa parte della casualità di una competizione che ai massimi livelli, quando si va poi dagli ottavi di finale in poi, dal round of 16 in poi, è chiaro che è ancora più liquida, ancora più mutevole, e gli episodi lo dimostrano. Paris Saint-Germain Borussia Dortmund è una di quelle partite perfette per dimostrare, certo, tutto questo. Quanto al discorso di Stefano, insomma, qui sfondo la porta aperta, insomma, io credo che, io ho chiamato un programma Tiki-Taka, quindi pensa quanta ammirazione posso avere per quell'idea di gioco, per quella bellezza che il Barcellona di quegli anni era riuscito a esprimere, per una filosofia di calcio così alta, basata sul dominio assoluto degli avversari, sulla capacità feroce di andare a recuperare palla appena la perdevi, sul possesso palla utilizzato come strumento sia offensivo che difensivo, quindi per me è proprio un must. Però non esiste solo quello, non esiste solo un modo, e ultimamente è un po' stucchevole, secondo me, il dibattito, no? Perché come se ci fossero due partiti.
Ma sì,
io non faccio parte di nessuno dei due partiti. Io penso che non esista un solo modo per vincere le partite di calcio. Perché noi opinionisti,
tu hai giocato in molte squadre molto diverse.
Cioè, non dobbiamo tifare per un'idea o per l'altra, proprio siamo dei nostri gusti. Chiaro che l'estetica è bel gesto tecnico, è bello, e la squadra organizzata è bella, quindi quando tu vedi i frutti e i risultati di un lavoro, è qualcosa di bello, di spettacolare, che deve essere sottolineato. Però poi non è che uno deve tifare per quello.
Stavo dicendo, Stefano ha giocato in squadre molto diverse, alcune bellissime, quasi storiche per la loro bellezza, altre che erano più pratiche.
Vabbè, questo è chiaro, poi la maggior parte della mia carriera è stata per salvarmi, quindi di tiki-taka non ne facevamo ben poco, quindi soprattutto gli anni di Chievo, dove i cinque difensori più me facevamo 700 anni, quindi questo era un po' il discorso. Noi parcheggiavamo tante volte il pullman davanti alla porta. Però, a parte le battute, Pier, secondo me anche quando, perché comunque noi guardiamo le partite, tu le commenti, no? Eccetera eccetera, quando però una squadra, una società di quel livello lì, devi avere comunque giocatori diversi e non sempre gli stessi giocatori con le stesse caratteristiche, perché tu sai benissimo che e lo vedi, perché per dirti, io sono andato a Madrid a vedere Real Madrid e Manchester City, ero in una posizione dall'alto bellissima, poi ho saputo che parecchie squadre, ti faccio un esempio, riprendono già il riscaldamento pre-gara della squadra avversaria. Quindi oramai tutti sanno tutto di tutti. Quindi se il Paris Saint-Germain ha solamente quell'idea di gioco e non ha un'alternativa sia come giocatori ma sia come gioco, alla lunga, e ti prendono le misure, alla lunga riescono, con un pizzico di fortuna, perché ci sta, perché sei pali in due partite ci sta, però alla lunga sei abbastanza prevedibile, poi hai il campione che te la può risolvere e quindi bravo lui. Però se tu hai solamente giocatori con quelle caratteristiche e non sei e non hai la diversità e non hai quello alto e quello basso, ma ce l'hai sempre solo alti o sempre solo bassi, capisci che diventa complicato poi dopo essere imprevedibile per la squadra avversaria.
Ecco, questo è molto interessante, anche perché posso dire che settimana prossima vai a trovare Ancelotti o non lo devo dire?
Sì, puoi dirlo, sì.
Lo posso dire,
okay. Certo, sì. Vado tre giorni a Madrid, certo, sono ospite delle...
Abbracciacelo tutto.
Certo, sì, io conosco molto bene Pintus,
scusa. Quindi... certo, alla luce anche di questo ragionamento, perché è una cosa sulla quale l'altro giorno ero con un amico di Sky a fare due chiacchiere, a un certo punto è venuto fuori questo discorso, e secondo me è molto giusto. Tante volte tu hai una preferenza estetica per un certo tipo di calcio, no? Per esempio per il calcio del Manchester City, che a me piace, insomma, il calcio storico del Barcellona, il calcio, e quella roba lì ti piace, no? Perché ci sono dei grandissimi giocatori, però c'è una sorta di supremazia estetica di questo tipo di calcio. Però io mi metto anche nei panni delle squadre di livello più basso, che giocano meno bene e che devono in tante circostanze riuscire a colmare questo gap verso squadre più forti, e molto spesso lì il calcio difensivo è la strada. E allora chiaramente dal punto di vista, diciamo, dell'estetica del gioco ti piace di meno. Pensa alla Grecia del 2004, dal punto di vista dell'estetica del gioco è chiaro che mi piace di meno, ma dal punto di vista dei valori, che quella capacità di stare in campo, di soffrire, di difendere tutti insieme, quelli pure sono valori, eh? Sono valori etici, mi viene da dire, no? Quindi voglio dire, tante volte il calcio si presta a letture anche di tipo molto diverso. Poi è chiaro che l'estetica ha un suo ruolo, è chiaro che se si riesce a vincere giocando bene è meglio che vincere giocando male, molto spesso giocare bene è una strada per riuscire a aumentare le possibilità di vincere. Il famoso discorso di De Zerbi, che secondo me non è sbagliato: se trovi un possesso palla e riesci a gestirlo, anche statisticamente hai più possibilità di far male all'avversario, però chiaramente non deve essere un possesso palla sterile. Per cui ti ripeto, secondo me tutto il dibattito è assolutamente sacrosanto ed è bellissimo che ci sia, a patto che poi secondo me non si diventi dogmatici e si diventi semplicemente sostenitori di un tipo di calcio piuttosto che dell'altro, perché il calcio tanto poi ci frega sempre il calcio.
Sì, no, Pier, hai parlato della Grecia, ti racconto questo aneddoto, no? La Grecia diventa campione d'Europa e io l'anno dopo vado a giocare in Grecia nelle K di Atene, ok? Traiano Dellas, che molti di voi si ricorderanno, sicuro, giocatore della Roma, Perugia, eccetera, era il mio capitano perché giocava nelle K di Atene. Lui mi ha raccontato che, come tu ben sai, la Grecia è stata richiamata all'ultimo perché la Danimarca non si era avuto dei problemi, sì, è stata squalificata, okay. Sì. Ma tu lo sai che sono andati a giocare l'Europeo senza l'allenatore dei portieri, solo con un fisioterapista, forse neanche senza il dottore, perché tanto gli hanno detto facciamo 3 partite perché erano tutti in vacanza, quindi senza preparazione, senza niente, facciamo 3 partite e poi torniamo a casa, e sono diventati campioni d'Europa.
Sì, sì.
Erano le partite eroiche sul piano difensivo,
certo,
le partite che farebbero, che disgusterebbero tutti i teorici e i guru del calcio, e ha ragione, attenzione, ha ragione, cioè, io non voglio dirti che quella roba lì, gente, c'è proprio un gusto dell'orrido, va
bene, sì,
il calcio brutto, ma io no, ma lo rivendica, sì, questa cosa qui la rivendica. Io non ho il gusto del calcio brutto, cioè, a me piace vedere giocare bene a pallone, mi piace vedere un'idea alta di calcio, di chi prova a imporre il proprio gioco.
A me piace vedere giocare bene i grandi giocatori, diverso.
Mi piace vedere giocare bene
i grandi giocatori, perché allora
torna ad Ancelotti
perché ieri ha appeso davanti alla porta dello spogliatoio il suo manifesto, cioè in conferenza stampa il suo manifesto: la mia filosofia, io mi adatto, il fatto che non si identifichi chiaramente l'identità delle mie squadre credo sia un merito, non un demerito, un pregio, non un limite. Quindi è vero, cioè non sono identificabili, ma perché dice: i miei giocatori quando hanno la palla non posso chiedergli niente perché sono i più bravi, allora chiedo di lavorare e fare dei sacrifici quando non abbiamo la palla. Questo è il manifesto di Ancelotti, che mi riporta anche al suo Milan con tutti i trequartisti, con Seedorf che veniva, cui chiedeva ogni partita pregandolo un sacrificio, e Seedorf diceva va bene, lo faccio per te. Questa è la grandezza di Ancelotti ed è questo è il calcio che mi piace, nel senso che lì vedo i grandi giocatori.
Sì, 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 ma ti ripeto, il mister non è che lo scopriamo oggi, e io ero, ti ripeto, a Madrid perché a me quella partita contro il Manchester City, il 3-3, è rimasta impressa, sì, vabbè, negli occhi, perché a un certo punto era un'azione da gol di qua, un'azione da gol di là, un'azione di gol di qua, un'azione, e vedevi due idee e due completamente diverse, capito? E questo alla lunga al mister gli ha portato i suoi frutti. È chiaro che dall'altra parte il Manchester City, che ha forse l'attaccante negli ultimi anni o dei prossimi 10 anni il più forte che c'è, che è Haaland, però capisci che non si lega tanto al gioco di Guardiola. Capisci, perché lui è un grande giocatore d'area, però non gli chiedere di venire a legare con i centrocampisti o di farti un 1-2, uno scambio, perché comunque non è il suo, ecco, diciamo, essendo anche un grandissimo campione.
E gli altri, quelli che gli giocano ai lati, tendono sempre non a crossargli la palla, ma ad accentrarsi per tirare.
Foden,
a Grealish, a tutti, cioè, questi.
Non è che stiamo criticando
Haaland, però è così.
Probabilmente se Haaland venisse di più a legare il gioco, non sono le sue caratteristiche naturali, certo, perderebbe molto della sua vena realizzativa, cioè non è che esisterà la perfezione. Quanto ad Ancelotti è un esempio perfetto, guarda, quello che hai detto Carlo è assolutamente emblematico, nel senso, Ancelotti è proprio, io lo adoro anche per questo, perché è esattamente la dimostrazione di quello che ha vinto più di tutti, e ha vinto più di tutti facendo nella sua carriera tutto il contrario di tutto. Ancelotti è stato uno che ai tempi di Parma ha iniziato in un certo modo, 4-4-2, gli piaceva Baggio. Nel Milan invece si è inventato Pirlo davanti alla difesa, ha giocato con una squadra piena di trequartisti, quindi l'esatto opposto di quel tipo di filosofia. Un allenatore certe volte anche spettacolare, perché non è vero che è stato soltanto non spettacolare, ma che spesso ha anche sofferto, che spesso si è anche chiuso, cioè, e questa cosa qui, cioè, che ha adattato se stesso e continua ad adattare se stesso, con tutto che la sua grandezza potrebbe anche portarlo a essere tra virgolette un pochino più superbo, no? Tirarsela un po' di più, ma invece lui sa che la sua forza, la sua capacità di ottenere questi risultati nasce dal fatto di diventare veramente convesso, cioè, cioè, proprio concavo convesso,
però cioè, la capacità di convincere e di convincere i giocatori, anche i grandi campioni, a rinunciare a una parte del loro per restituirlo alla squadra. È il caso di Seedorf, no? Gli dice: io sono un numero 10, però se devo fare il numero 8 faccio il numero 8, lo faccio per te, lo faccio in questa stagione, come Mourinho che convince tu a giocare in quel ruolo. Perché quel, secondo me quello è un punto fondamentale. Ragazzi, vi faccio sentire i due che giocano tra stasera e domani. De Rossi deve parlare ancora, Gasperini ha già parlato, Italiano lo ha fatto ieri perché gioca stasera, sentiamoli.
E dobbiamo cercare sì di sfruttare questo, questo gol di vantaggio, ma non, non farsi condizionare, cioè, perché se abbandoniamo e iniziamo a pensare solo a quello che è arrivare al 96esimo senza passare da quello che ci ha permesso di arrivare qua, possiamo andare in difficoltà. Quindi massima attenzione su tutto, essere, se riusciamo, concreti come abbiamo fatto spesso in Europa, e giocare, giocare e fare quello che sappiamo.
In 7 giorni tra Marsiglia, Roma e Juve in finale di Coppa Italia vi giocate praticamente la stagione?
Sì, non tutta, ma buona parte, incominciare da, da domani, anzi speriamo che poi la stagione ci riservi anche la possibilità di giocare anche una partita più importante.
Paris Saint-Germain e Marsiglia hanno riposato tutta la settimana, offre uno spunto questo per il calcio italiano?
È una cosa che verrà presa in considerazione, basta che poi non vengano sostituite le partite di campionato con altre partite magari di altre competizioni, se no sarebbe la stessa cosa. Arrivati a questo punto, il, tante partite così insieme non è, non è l'ideale per tutti quanti.
Allora, Italiano credo abbia parlato da un elicottero, dati i rumori di fondo, mentre mentre Gasperini
Nebuloni, l'amico Max Nebuloni, esatto, che salutiamo.
Max Nebuloni, che come li vedete questi tra oggi e domani? Stefano?
Allora, io sulla Fiorentina
vai Pier.
No, al volo sulla Fiorentina. La Fiorentina, sai, io tante volte ma veramente con affetto e con enorme simpatia, e riconoscendo le qualità di Italiano, mi arrabbio per certi errori che sembrano veramente dell'ingenuità, però evidentemente fanno parte del pacchetto completo di questa squadra. Ecco, io spero che oggi giochino una partita coraggiosa, ecco, cioè io credo che oggi, vista la situazione di punteggio e visti secondo me comunque i valori tecnici delle due squadre, non si facciano prendere dall'effetto opposto, no? Dell'andare a difendere, una squadra alla quale spesso imputiamo qualche ingenuità di stare un po' troppo alta quando il risultato è vicino. Questo ha portato a degli errori, penso alla finale di Coppa dello scorso anno, sia quella di Coppa Italia che di Conference.
Vabbè, anche l'andata, con l'uomo in più,
la partita dell'andata, esatto. Io dico, soprattutto all'inizio, fossi Italiano me la giocherei e proverei a chiuderla, perché secondo me la partita andata comunque dimostra che la Fiorentina è più forte e non deve farsi imbrigliare o farsi prendere da paure. Ecco.
Sono d'accordo con te, Pier, e non devono fare l'errore dell'andata, perché l'errore dell'andata, con un uomo in più, hanno preso una ripartenza su un lancio lungo, esatto, che poi hanno spazzato via l'aria e rischiato poi di compromettere la qualificazione, perché comunque una cosa che vai a giocare là avendo vinto 3-2 è una cosa che ci vai a giocare là che hai vinto 3-1
invece
3-2.
Ma si allenano, secondo te? Si allenano quelle cose, perché partiamo da un presupposto: Italiano è bravissimo.
Sì,
è
mi
bravissimo,
piace molto.
Sta avendo una continuità, sì. Ecco, quindi voglio dire, parliamo di uno bravo, però in questo essere bravo è come un bug del sistema Viola. Secondo te quella roba lì è congenita? Quindi
no, quella roba lì secondo me è che si fanno trapportare troppo dalla situazione, capisci? Perché lo so. C'era lo stadio, allora partiamo dal presupposto che la Fiorentina nell'ultimo mese ha vissuto quello che ha vissuto, e quindi secondo me si sono stretti ancora di più a fare gruppo, ok? Quindi sanno benissimo che hanno un'occasione importante, che è quella di andare in finale di nuovo, e quindi non è da poco. Hanno visto che potenzialmente, come hai detto tu, loro sono più forti del Bruce. Il Bruce poi dopo un uomo in meno, e allora cosa hanno fatto? Dell'entusiasmo, lo stadio che spingeva e tutto quanto, si sono fatti trasportare da questa onda che è bastato un rilancio lungo.
Però l'hanno fatto anche altre volte, perché
è vero,
finale di Coppa Italia con l'Inter,
perché sono caratteristiche che molto loro hanno, che vanno, però poi dopo ci deve essere anche un equilibrio oltre nell'andare, ma guardarti anche che devi anche difendere,
e si allenano quelle cose lì.
No, secondo me sono caratteristiche di squadra, non riesce ad allenarle, cioè, perché non è tanto l'allenare, perché tanto si sa benissimo che o accetti la sfida, faccio un esempio, uomo contro uomo nel reparto difensivo, o devi tenere un uomo in più per avere la superiorità numerica, quindi non è che li alleni. Cioè, lo sanno da piccolini, si insegnano che tre difensori devono essere due attaccanti, tre attaccanti, quattro difensori. Poi, chiaro, le grandi squadre affrontano l'uomo contro uomo ed è un rischio, questo sì. Secondo me la Fiorentina, alla Fiorentina manca ancora un piccolo step per diventare una grande squadra, e quindi a volte l'uomo contro uomo non riesce ad accettarlo.
Benissimo, allora io mi fermo per la borsa, mi tengo ovviamente il professor Sorrentino, mi tengo anche Pierluigi Pardo, e subito dopo continuiamo tutti i nostri discorsi, se volete anche con voi. 800 24 00 24, il numero verde.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è una facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati.
Gimbo Tamberi. E c'è Gimbo Tamberi, primo tentativo, 2.33. Esplode tutto.
Questo era un gran salto, inizia a vedersi il grande Gimbo.
A certi sogni puoi credere solo se c'è qualcuno che te li sa raccontare. Sono Dario Ricci e ti aspetto a Olimpia per vivere insieme tutti i duelli tra gli dei dello sport. Ogni domenica alle 16.30, naturalmente qui su Radio 24.
Tutti convocati.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we say.
Ciao, sono Francesco, chiamo da Palermo. Un abbraccio a Sorrentino, qui, qua non lo dimenticheremo mai. E se mi dà un'idea su questo Palermo, anche se siamo fuori tema. Ciao, grazie.
Qui il fuori tema non esiste, e grazie all'ascoltatore del messaggio 349-238-6666. Dunque, prenditi l'abbraccio dalla tua vecchia Palermo.
È una delle città, secondo me, più belle che ci sono, ok? È una città che amo tantissimo, ma che sono stato fortunato a viverci, perché ti dico la verità, io dico sempre che l'amore dei palermitani verso di me, verso la mia famiglia, a volte mi imbarazza, perché io ho messo piede a Palermo, che sono atterrato, non avevo ancora fatto neanche una parata, sono diventato il loro idolo, quindi questo, passati 3 anni e mezzo bellissimi. E quindi per noi Palermo, io quando ho bisogno di ricaricarmi, quando è un periodo magari un po' così che è, prendo e vado a Palermo, perché per me Palermo è il mio cuore, quindi per me Palermo, per me, per la mia famiglia, Palermo è tutto. Il Palermo di adesso purtroppo, la gente deve capire che per costruire c'è bisogno di tempo. Palermo 4 anni fa con il Covid erano i dilettanti. Sì. Ok, è vero che adesso è arrivato il Manchester City dietro, hanno fatto il centro sportivo bellissimo, dove l'ho visto, sono stato ospite, eccetera eccetera, però la mentalità bisogna dargli del tempo. Infatti non per questo la società, la proprietà del Palermo si è data tempo, 5 anni per arrivare in Serie A. Ora sono al terzo, okay. 2 e mezzo quelli che sono, quindi c'è bisogno di tempo. È chiaro che tu vedi che costruiscono un centro sportivo all'avanguardia, comunque spendono, è cambiato tutto quanto, si respira un'aria nuova, sei accostato e sei una costola del Manchester City, capisci che la gente si aspetta che il Palermo l'anno prossimo sia già in Serie A, e in Serie A si aspetta già che in Coppa, capito? Certo. Però ci va del tempo, stanno gettando le basi, ora iniziano i playoff, dopo venerdì c'è l'ultima di campionato, poi ci saranno i playoff, e i playoff è sempre un punto interrogativo. È chiaro che tutti quanti noi, io compreso, faremo il tifo per il Palermo, perché è giusto che, secondo me, una piazza come Palermo, una città come Palermo, debba stare in Serie A.
Intanto c'è un grande club, cioè c'è una grande società, e questa è la garanzia per adesso e per il futuro. Poi i risultati arrivano, ma d'altra parte, storie di calcio, ringrazio te l'ascoltatore, che storie di calcio ce le vogliono ogni tanto, no? Mi facevi vedere prima le foto di Terzic, hai visto, no, Pierluigi? Questo ragazzo, cioè questo allenatore, che era in curva nel Borussia Dortmund, perché era un ultra del Borussia Dortmund
nel 2012, abbiamo visto, no?
Nel 2012 l'anno scorso ha perso un campionato che era praticamente già, cioè un altro un allenatore in Italia cosa avrebbero fatto?
Pier, cosa avrebbero fatto se un allenatore in Italia avesse perso il campionato come l'ha perso lui l'anno scorso e lui va sotto la curva piangendo? E di questo noi italiani dobbiamo migliorare. Tutto lo stadio e tutta la curva cantava il suo nome, cantava e tifava la squadra nonostante loro avessero perso il campionato, la Bundesliga, all'ultima giornata contro una squadra normale che non avesse più nulla da giocarsi.
E adesso è finale di Champions.
Tra l'altro già quella fu un'anomalia. Poi il Dortmund sbagliò un po' l'approccio alla partita, ebbe un po' di braccino, però no, ma è impressionante. E se mi consenti la priorità transitiva, è impressionante che questa squadra abbia più di 20 punti di svantaggio dal Bayer Leverkusen. Ci dà l'idea, insomma, della forza del Bayer Leverkusen di quest'anno, a proposito delle partite di domani, di quanto sia difficile ribaltarla. Però no, insomma, su Palermo sono d'accordissimo, grande piazza, grande trasferta, mi permetto da telecronista di aggiungere questo aspetto, quindi, insomma,
una trasferta culinaria,
sì, culinaria, il mare, ci sono quegli alberghi di Amondello meravigliosi sul mare, insomma, veramente è un posto, sono d'accordo, è un posto, insomma, il mare, il sud, il Mediterraneo, sai quello che penso, no? Su quanto sia proprio energia che ci viene regalata dal creato, ecco. E è chiaro che non è semplice, e il concetto della pazienza è un concetto fondamentale, nel senso che poi noi siamo, e che in qualche modo si lega anche al discorso che facciamo sul terzo, cioè, no, siamo tutti malati di fretta, siamo tutti malati di risultato e poi soprattutto in uno sport di punteggio basso come il calcio il risultato spesso è fuorviante,
nessuno sport si lega al fatto come il calcio, basta guardare la partita di ieri sera. Niccolò Ceccarini, buongiorno, come sta?
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
No, stavamo parlando di allenatori oltre che di storie.
Sì.
Non so, se vuoi raccontarci una storia, fai pure, se no, dimmi se c'è qualche novità sul fronte allenatori.
Ma io, guarda, credo che ci siano due panchine che più di ogni altro in questo momento sono in fase di evoluzione, quella del Napoli e quella del Milan. E oggi, per esempio, io vedo anche una sorta, no, di intreccio, perché per me Pioli può essere in vantaggio. Secondo me ha qualche metro di vantaggio oggi per la panchina del Napoli e Sergio Conceição ha qualche metro di vantaggio sulla panchina del Milan del futuro.
Come li vedresti, Stefano, questi due accoppiamenti?
Che ieri sono stato da Stefano Pioli io a vedere l'allenamento col mister. Quindi...
e quindi?
Ho perso 40 minuti di puntata così.
Dici tutto. Sì, esatto. Meno male sono intervenuto io, siamo ancora in tempo.
E quindi il mister, vi dico la verità, non ha ancora, mi ha detto, poi vi dico quello che mi ha detto, poi non ha ancora parlato con nessuno. Il suo unico obiettivo in questo momento è finire nel miglior modo possibile questa stagione e finire secondo, chiaramente, perché poi dopo, se noi andiamo ad analizzare il percorso fatto da lui al Milan, dobbiamo analizzare il momento in cui è arrivato, dove c'era la squadra che era forse in Europa League o era uscita dall'Europa League, adesso non ricordo bene, con lui ha fatto un secondo posto, un primo posto, una semifinale di Champions, e lui vorrebbe chiudere con un secondo posto, quindi è vero che non ha alzato trofei, però comunque ha riportato il Milan in Champions, ha riportato il Milan a essere il Milan un po' di del passato, però non ha parlato con nessun'altra squadra, questo ve lo posso garantire, solamente tanto concentrato su questo finale di campionato.
Preso nota, Nicolò?
Sempre.
Poi magari mi ha detto questo, poi magari mi ha detto questo e a pranzo era con qualcun altro, non lo sappiamo, però sai com'è, no? Io ti dico quello che mi ha detto il mister. Il mister, io penso che sia una delle poche mosche bianche nel mondo del calcio, per la sua umanità, per la sua grandezza d'animo, e quindi mi ha detto la verità, ecco. È chiaro che se mi avesse detto altro non ve l'avrei detto, però sono sincero con voi, non ha detto nulla di che, lui è solamente molto concentrato su, anche perché credo che il lato Milan non gli sia stato ancora ufficialmente detto nulla,
detto
quindi.
Sì,
quindi si aspetta. D'altra parte, Pier, poi ti saluto, ma si sta creando una situazione opposta in qualche modo rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso l'unico allenatore che è andato via è stato quello che ha vinto, tutti gli altri sono stati confermati, quest'anno al contrario, cioè resta quello che ha vinto, gli altri vanno via, e quindi c'è un gran rimescolamento. Forse è più normale, diciamo, quest'anno dell'anno scorso.
Delle due è più normale, no? Nel senso che comunque ma sappiamo che Spalletti è andato via per una sua scelta e per una sua, diciamo, mancata completa sintonia con il presidente. Questo abbiamo capito, insomma, legittimamente. Poi andrà a fare una scelta che secondo me per i tifosi del Napoli non è sicuramente una scelta di contrasto, perché quando vai a allenare la nazionale rimani allenatore di tutti, quindi, e anzi vuol dire che non vai a allenare in un'altra squadra. Quindi secondo me è stato anche nei confronti dei tifosi del Napoli comunque corretto da questo punto di vista, premesso che un professionista può fare quello che gli pare, però ha avuto anche questa attenzione qui. E quest'anno è sicuramente più normale, io penso che le storie di Allegri e Pioli si assomigliano, nel senso che sì, sicuramente in tutti e due i casi ci sono ottimi motivi per cambiare, soprattutto se si vuole tra virgolette cominciare un nuovo ciclo. Basta che ci sia rispetto, perché un po' perché è sempre bello in generale che quando c'è rispetto, e un po' perché secondo me se lo sono meritato, ma anche quest'anno se lo sono meritato. Sono due stagioni assolutamente normali, certo, quelle di Juve e Milan, certo, normali nella media. Poi quella della Juve, vediamo se vince la Coppa Italia, se no potrebbe diventare anche una stagione decisamente soddisfacente, perché se la Juve chiude con piazzamento in Champions e vince la Coppa Italia, onestamente,
che dal altro punto di vista chiedere? Pratico,
mi chiedo che cosa. Poi c'è il gioco, c'è il far sognare i tifosi, c'è un rendimento che è andato incalando nella seconda parte della stagione, cioè ci sono mille distinguo che si possono aprire. Sì. Però ecco. E per quanto riguarda Pioli, stesso discorso, insomma, secondo me il tallone d'Achille vero sono state le coppe, dove poteva fare meglio, anche se poi Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, ne parlavamo prima, sono le due squadre qualificate in quel girone, quindi tanto scarse non erano. E Coppa Italia, sicuramente quella partita completamente sbagliata contro l'Atalanta.
E quella con la Roma.
E il campionato un rendimento, e sì, dai, con la Roma sicuramente. Ecco, io penso che lì,
che più di così, cosa gli vuoi chiedere?
Si è giocato molto.
No, ma è chiaro, ma il campionato, l'abbiamo detto molte volte, più di così cosa gli vuoi chiedere a questo Milan? Arriva secondo, il massimo risultato possibile. Vabbè, Pier, ti saluto, noi andiamo avanti anche dopo il traffico con Stefano Sorrentino e con Nicolò Ceccarini, perché dato che ho un portierone facciamo anche due chiacchiere sui portieri, perché anche lì come gli allenatori diversi potrebbero andare via.
Se vi siete persi una convocazione, spiace, ma fortunatamente tutti convocati, anche in podcast, trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati. Convocati.
PSG è andato fuori dalla Champions per colpa di Allegri.
È chiaro, ma questo lo sappiamo tutti, è andato fuori dalla Champions per colpa di Allegri. C'è anche molto traffico, anche quello è colpa di Allegri. Nick, Nicolò Ceccarini.
Sì.
Allora, volevo sapere dei portieri, perché uno che avrà le mani parecchio piene è Giuntoli, no? Farà poche vacanze, ha tanti contratti da rinnovare, giocatori da vendere, giocatori da comprare, un sacco di responsabilità perché gliene hanno buttate addosso, e c'è
l'allenatore.
Anche...
Allenatore.
Allenatore.
Alla Juve, l'allenatore anche dovrà vedere cosa fare.
Thiago Motta, no?
Non lo so, Nick.
Ceccarini?
Guarda, secondo me l'unica cosa certa è che a traguardi raggiunti, a oggi ci sarà un incontro tra Giuntoli e Allegri per parlare insieme del futuro o meno. Questa è l'unica cosa che accadrà, e non c'è bisogno di aspettare molto, perché la prossima settimana la Juventus avrà la finale di Coppa Italia e già domenica potrebbe avere la certezza della qualificazione in Champions.
Ma onestamente cambia qualcosa? Ma cambia qualcosa il risultato di quella finale secondo te?
Ma io penso sia una condivisione del lavoro, del progetto. Questa è l'unica cosa che può essere, diciamo, importante.
Sì. Allora, portieri, Szczęsny, Maignan, chi va via?
Ma allora, io penso che Szczęsny, secondo me, resta la Juventus. Può darsi anche che la Juventus decida magari di valutare per l'immediato futuro, non so se lo farà subito, un portiere come Di Gregorio, perché secondo me è come carne secchi, insomma sono due portieri che chiaramente hanno valutazioni un po' diverse, però io direi oggi più Di Gregorio, che potrebbe essere un'ipotesi per la Juventus, perché poi magari se Perin volesse avere anche più spazio, non lo so, eccetera, magari la Juve deve fare anche delle valutazioni, ecco.
Intanto mentre
io
vediamo
un portiere posso posso dire una cosa? Certo. Io, guarda, l'ho visto anche domenica, perché era a vedere Empoli Frosinone. Però poi chiedo il parere a Stefano, che chiaramente vale molto più del mio. Però secondo me Caprile è proprio bravo.
Tu lo sai che Caprile era il terzo portiere negli ultimi miei 2 anni al Chievo?
Vedi, questo no, non me lo ricordavo.
Io lo conosco, Elia, molto bene, a me è un portiere che piace tantissimo, e è un ragazzo umile, un grande lavoratore, e ha il futuro dalla sua, perché secondo me a breve sarà pronto per un top club, intanto è del Napoli, quindi il Napoli poi anche là bisognerà vedere cosa farà come Ret. Il consiglio che gli posso dare è quello di fare ancora un altro anno in una squadra non nel Napoli, ecco. È chiaro che se dopo lo chiamano e lo riportano indietro a farlo giocare titolare è giusto che ci vada, però per consacrarsi e per ancora dare continuità al lavoro che sta facendo, anche perché secondo me lo allena Vincenzo Sicignano, che è uno dei migliori allenatori dei portieri che c'è in circolazione, ha bisogno ancora secondo me di un altro anno, di un passaggio, un altro anno. Però sono d'accordo con te, nei prossimi anni lui insieme a Carnesecchi, Di Gregorio sono portieri che possono portare il nome Vicario, vabbè, Donnarumma eccetera eccetera, che però Falcone a me piace tantissimo, come piace anche Turati del Frosinone. Quindi la scuola italiana è ritornata a essere con forza ad alti livelli, ed è giusto, perché con tutto il rispetto io ho dovuto battagliare e sgomitare con l'ondata di stranieri. Eravamo in alcuni, tu pensa che quando ho giocato con le K di Atene contro il Milan in Champions League, quando il Milan poi di Carlo Ancelotti vinse la Champions League, c'erano solo 2 portieri italiani nella Champions League quell'anno là. Eravamo io nelle K di Atene e Carlo Cudicini, che era il secondo portiere del Chelsea. Se no, non c'erano altri portieri italiani che giocavano la Champions. Quindi pensa un po' come siamo passati. Ed invece adesso abbiamo 7-8 portieri, secondo me, di livello, in prospettiva di livello altissimo.
Magari avessimo anche gli attaccanti, saremmo a posto, Stefano?
Però abbiamo Scamacca, Scamacca e Reteghi, secondo me, se stanno bene fisicamente, possono dirla loro, ecco.
Senti, ma Gasp cosa fa ai giocatori per tirare sempre fuori il meglio da tutti quanti? Allora, Marocchi dice puoi valutare un giocatore e poi puoi valutare quello stesso giocatore ma allenato a Gasperini, quindi un 30% in più.
Allora, il mister lo conosco bene perché ha allenato mio fratello per tanti anni, poi ci conosciamo di famiglia e l'ho anche avuto come allenatore a Palermo, perché lui ha avuto una piccola parentesi a Palermo. A me è piaciuta tantissimo un'intervista, forse, che gli fece Barzagli per DAZN qualche tempo fa, no? Dove lui dice giustamente: io non sono il loro papà, io per me con te è rettangolo verde. A me è capitato appunto di averlo da allenatore. Per lui, che tu possa avere 20 anni o ce n'hai 45, se tu in settimana in allenamento corri e fai quello che dice lui per il suo modo di giocare, lui non ci mette un secondo a mettere in panchina il 35enne capitano quarantenne o far giocare il ragazzino di 15 anni. Da parte sua è che è abbastanza rigido, perché comunque anche quando viene a fare le interviste non le manda a dire, ok? Però posso dirti che io di allenatori ne ho avuti tanti, lui è veramente un maestro di calcio, lui insegna calcio. E i risultati dell'Atalanta di oggi, leggevo su Transfer Market qualche settimana fa che l'Atalanta negli ultimi 5 anni, solo negli ultimi 5 anni, ha venduto per oltre 500 milioni di euro.
Beh, certo, Ceccarini può confermare, no? Cioè, dati sotto
sì, mano, sì, no, ma io
basta guardare l'elenco dei giocatori.
Sì, oggi, guarda, noi facevamo un approfondimento, visto che ne parlavate anche prima, sul Borussia Dortmund, no? Che comunque ha venduto giocatori, da lì sono passati giocatori importantissimi, penso a Haaland, no? Che è quello diciamo che forse risalta di più. Però loro cosa sono stati bravi a fare? Bellingham, bravo, e li hanno sostituiti e oggi sono in finale di Champions. E con i paragoni che si possono fare sulla Serie A, l'Atalanta fa uguale, perché comunque vende i giocatori a 75 milioni di euro ed è sempre competitiva. Quindi secondo me questo è un modello, cioè quello che fa Gasperini da tanti anni all'Atalanta è un modello secondo me da imitare, perché cambi giocatori non cambia risultato sportivo.
Nick, scusami se ti interrompo, la cosa che fa il Borussia Dortmund da anni, ok, come hai detto tu, ha dato via Bellingham, ha dato via Haaland e quest'anno in finale di Champions League, che i soldi che prende alle cessioni li reinveste nella società in strutture per il settore giovanile, per allenatori di un certo spessore, e quindi noi dovremmo veramente prendere da esempio queste società qua, e l'Atalanta nel suo piccolo sta facendo negli ultimi 8 anni, 10 anni, quelli che sono, questo tipo di ragionamento. Bisogna solamente fargli complimenti.
Guarda, questo è un discorso interessantissimo, perché questa è la nuova alta borghesia del calcio europeo e cominciamo ad avere tanti esempi. Mi auguro che la stessa strada la possa seguire ad esempio il Bologna, però io vedo che quest'anno l'Atalanta è lì, la Bayer Leverkusen sta facendo quello che sta facendo, il Brest in Francia andrà in Champions, il Girona ha fatto il campionato che ha fatto. È una nuova aristocrazia del calcio europeo che non è fondata soltanto sulla vil moneta. Beh ragazzi, andrei avanti ore, ma devo salutarvi. Nick, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, saluta a te, saluta a Stefano. Ciao, alla prossima.
E ovviamente un grande saluto e un ringraziamento a Stefano Sorrentino.
Grazie a voi ragazzi.
È stato bellissimo averti qui con noi, quindi questo vuol dire che tornerai.
Volentieri, quando voi mi chiamate arrivo, anche grande, perché è una cosa che mi piace tantissimo, quindi non aspetto altro.
Grande Ste, grazie. Claudia Schiattone redazione, Gianmarco Ferronato in regia, noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però? Salute!